dell'Ops. Necessariamente anche tra noi, così alcune barriere piano piano stanno crollando, stanno cadendo, anche perché siamo un'unica famiglia e quindi dobbiamo essere e vivere come tali. Io sono frate da 30 anni circa, l'anno prossimo saranno esattamente 30 anni, e 25 anni che sono sacerdote, l'anno prossimo saranno 25 a febbraio. E ecco, da quando ho intrapreso un po' questo cammino di consacrazione, diciamo che tra la cifra inizialmente e poi negli ultimi anni con l'Ops molto mi sono dedicato a quello che è un po' la formazione, l'accompagnamento, il cammino delle fraternità, sia, ripeto, della Gioventù Francescana e poi negli ultimi anni anche del Terzo Ordine Francescano. E anche perché penso che sia importante che tra noi, Primo Ordine e Terzo Ordine, ci sia una unione forte, siamo un'unica famiglia. Lo so che sicuramente non tutti ragionano o vivono in questa ottica, parlo di noi frati, di noi assistenti, e questo devo riconoscere che un po' dispiace. Nel momento in cui un frate accetta anche di essere assistente solo e unicamente per accontentare il provinciale, farebbe meglio forse non accettare e che ci sia ogni tanto qualche frate che verrebbe a trovarvi, forse sarebbe molto molto meglio. Perché a volte la presenza di noi frati che non sposiamo questa causa e non amiamo fino in fondo il terzo ordine fa più male che bene. E quindi devo dire. Però ci sono anche tanti frati che si impegnano sia a livello locale, anche a livello regionale. Io presto anche servizio come assistente regionale da più di un anno ormai, quindi devo dire che incomincio anche un po' a muovermi ed è bello comunque incontrare le realtà dell'Office e di condividere con loro la bellezza di essere cristiani francescani e quindi di vivere e incarnare il Vangelo seguendo anche le orme di Francesco d'Assisi. Nella mia vita il Signore mi ha sicuramente tante negatività, ci sono tante sfaccettature in me che non sempre vengono amate dagli altri, però devo riconoscere anche che il Signore mi ha fatto dei doni. E quindi lo ringrazio e cerco, come ci dice Francesco, di restituirli nel migliore dei modi al Signore, non tanto per farli miei e soltanto per un tornaconto, ma unicamente per restituirli al Signore, perché ogni dono che Dio ci fa deve essere restituito a Lui. Così, ecco, Francesco ha scritto, ha detto che le uniche cose che sono nostre purtroppo sono i vizi e i peccati, tutto il resto è dono di Dio, quindi mettiamoci bene in testa che tutto ciò che noi siamo e abbiamo, non lo abbiamo perché dobbiamo restituirlo al Signore, come attraverso, ecco, le opere, facendolo fruttificare, così come Gesù ci dice nel Vangelo. A ognuno ha dato dei talenti, poi vanno fatti fruttificare, non ce li dà per metterli sottoterra per conservarli nel fazzoletto, ma per farli fruttificare, perché quando poi lui tornerà, ecco, possiamo fare i conti con lui. E tra questi doni, ecco già come accennava anche il ministro, già da anni, poi negli ultimi anni l'ho coltivato molto di più, c'è anche il dono, così mi dicono gli altri, del canto, e quindi ne ho fatto proprio una missione, un'evangelizzazione. Sia, ecco, da anni, ma ripeto, negli ultimi anni ho realizzato anche un progetto che è stato un CD, Vivi. Prossimamente sarà in uscita anche un nuovo inedito, quindi solo per amore, e faccio di questo canale, che è la musica e il canto, ecco, un mezzo per evangelizzare. Giovanni Paolo II molto ci ha invogliato anche in questa nuova evangelizzazione che passa non solo attraverso quello che sono i sermoni o le omelie o lo spiegare solo il Vangelo, ma passa anche attraverso una vita vissuta concreta di testimonianza che può essere anche il canale, ecco, di alcune righe di un canto, di musica e così via. Questa mattina io volevo iniziare questo mio momento formativo proprio richiamando alla mente ciò che è un po' è stato, ecco, stato scelto nel momento in cui è stato pensato questo tema di formazione triennale, che è un po' il tema che accompagnerà l'ordine francescano secolare per i prossimi 3 anni. Ed è un brano che è stato scritto nel 2003 da Irene Grandi. Questo brano, ecco, ha come titolo Prima di partire per un lungo viaggio. Quindi penso che parecchi di voi, almeno me lo auguro, hanno avuto già modo di sentirlo, visto che comunque sono un po' di anni che questo brano è uscito, e che a volte possono sembrare per noi le nostre orecchie insignificanti, però se noi andiamo poi a riprendere un po' le parole e a soffermarci un poco, comunque, dietro tante, tante canzoni ci sono tanti messaggi positivi che i cantanti vogliono lasciar passare. C'è anche tanta musica spazzatura, ci sono tante canzoni che lasciano messaggi che sono più che costruttivi, sono, ecco, negativi e che quindi, anzi, sono spesso anche vuoti. Però vi posso assicurare, perché tra i canti che propongo a volte nelle serate che faccio, ci sono anche canti di cantautori italiani e ci sono tanti che hanno dei messaggi molto profondi. E allora, iniziamo proprio con questa, lasciandovi ascoltare un po' questo brano che cercherò di cantare e poi dopo, ecco, inizierò questo momento di formazione con voi. È importante ascoltare le parole. Prima di partire per un lungo viaggio, non si sente più? Come mai? Vediamo un po' che cosa è successo. Allora, lo facciamo ripartire. Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere sincero, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere d'accordo, prova ad ascoltare un po' di più. Prima di non essere da solo, prova a pensare se stai bene tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che non è facile, però è tutto qui. Non è facile, però è tutto qui. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di adattarti. Prima di pretendere l'orgasmo, prova solo ad amarti. Prima di non essere sincero, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Non è facile, però è tutto qui. Non è facile, però è tutto qui. Non è facile, però è tutto qui.
prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu.
Allora, come abbiamo visto, prima di partire per un lungo viaggio, è un po' il titolo di questa canzone, penso che ognuno di noi nel momento in cui deve intraprendere un viaggio, che cosa fa? È la prima cosa, che cosa cerca di fare? È di organizzarsi?
La valigia.
La valigia. Se dobbiamo partire per un viaggio, sicuramente non partiremo senza portarci ciò che, di cui abbiamo bisogno. Che mettiamo in questa valigia?
Il necessario.
Il necessario che cosa può essere? Per ognuno di noi il necessario può essere un qualche cosa di...
Lo spazzolino.
Lo spazzolino. Bene. Ti basta lo spazzolino, beato te. Poi l'abbigliamento, poi la biancheria, poi qualche libro da leggere.
Per quanto tempo si viaggia?
Gli auricolari, poi?
La Bibbia.
Gli occhiali, la Bibbia. Ma il telefonino lo lasciate a casa?
Sì, io sì.
Il computer lo lasciate a casa?
No,
non ve lo portate?
No.
Allora, Irene Grandi, un po' prendendo spunto da questo, ecco, il tema del viaggiare, e come ben sappiamo, noi nel momento in cui ci mettiamo in cammino, ci mettiamo in viaggio, abbiamo bisogno di cose di cui non possiamo fare a meno. Ci sono cose che sono un po' superficiali, sono futili e quindi possiamo anche lasciare, anche se oggi come oggi dobbiamo anche dire che stiamo diventando sempre più schiavi, lo vedo anche da me stesso, è capitato qualche volta di aver dimenticato il telefonino, non dico che sono andato in crisi, ma quasi, perché cominciato a dire, mo se qualcuno mi cerca, se qualcuno mi chiama, e come faccio, e come non faccio, e quindi per dire il telefonino come per dire anche altre cose. Ma sicuramente, ecco, se noi riuscissimo a utilizzare, a usufruire anche di questi mezzi, solo e unicamente come mezzi, di certo, ecco, riusciremo anche a non diventarne troppo ed eccessivamente schiavi. E allora, perché, ecco, Irene Grandi in questa canzone dice alcune cose? Innanzitutto, ecco, questo viaggio di cui parla è qualche cosa che noi abbiamo già iniziato, per alcuni tanti anni fa, per altri un po' di meno, ma abbiamo iniziato nel momento in cui abbiamo messo il primo vagito e iniziato un po' la nostra vita. E iniziando la nostra vita è iniziato un po' anche il nostro cammino. Bello o meno bello come che possa essere, poi ognuno la vede nella sua maniera, dalle cose anche che forse avvengono ogni giorno, ma sicuramente la vita è un qualche cosa di bello ed è un qualche cosa che ogni giorno va vissuto e va goduto fino in fondo, anche quando le cose non vanno come vorremmo. Quindi, e allora, innanzitutto Irene Grandi dice quando parti per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Che cosa significa, ecco, questa voglia di non tornare più? Richiama un po' il passato sicuramente. Con questo non si vuole dire che noi ogni giorno dobbiamo chiudere con ciò che è avvenuto ieri e quindi chiudere con il nostro passato. No, non vuol dire questo. Vuol dire saper guardare sicuramente al passato, ma nel presente e nella nostra vita, cioè vale a dire né con nostalgia e quindi con rimpianto, ma nemmeno anche con rabbia o altro. Dobbiamo saper guardare al nostro passato come qualche cosa che sicuramente ci ha aiutati a crescere. E riportando un po' anche questa frase, nel cammino di me come frate, ma di voi come ordine francescano secolare, viene a dirci una cosa di importante. Ecco, parecchi di voi penso che hanno fatto già anche la professione, è così?
Sì.
Sì, quindi altri invece si stanno preparando un po' alla scelta e scegliendo poi si prepareranno anche a questa professione. E la professione che abbiamo fatto, come l'ho fatta io, l'avete fatta anche voi, per quanti giorni l'avete fatta la professione?
La vita.
Per tutta la vita, caspita. Ah, io pensavo per qualche giorno, per qualche mese. No, è per tutta la vita. Ma ci avete pensato bene?
Benissimo.
Sicuro?
Sicuro
mi
sicuro.
Sa che voi forse non state bene, per tutta la vita voi avete fatto una professione. Cioè, vale a dire, vi siete impegnati a vivere il Vangelo seguendo le orme di Francesco d'Assisi. Beh, sicuramente qualcuno fuori dirà, ma voi siete pazzi, voi non, ecco, non ragionate proprio, nel momento in cui avete deciso forse non stavate bene mentalmente. E allora, aver fatto una professione per tutta la vita significa che dobbiamo cercare di non avere rimpianti. Bisogna cercare, cioè ecco, la porta con te la voglia di non tornare più, significa ma non avere rimpianti in ciò che hai fatto. E questo lo dico a me stesso, come lo dico anche a voi. Sì, sicuramente ci possono essere momenti di crisi, momenti in cui uno si sente un attimo sbandato, ma avere rimpianto a dire ma chi mi ha fatto fa? Perché a volte si sentono dire anche queste frasi. Oppure, fare una professione per poi ricordarsi ogni tanto che ci sia la fraternità. E quindi mi ricordo ogni tanto, forse che ci sta anche una fraternità che si incontra, che fa un cammino, che fa formazione e così via. E fratelli e sorelle care, se noi ragioniamo o stiamo camminando in questo modo, non abbiamo capito realmente niente. La stessa cosa che io, come frate, ho fatto una mia professione perpetua per tutta la vita, dove ho promesso di vivere, ecco, il Vangelo, seguendo le orme di Francesco, in fraternità, mi sono affidato alla mia fraternità locale e provinciale, che cosa faccio? Me ne sto a casa mia e ogni tanto vado in convento. Ditemi voi, che vita è? Ecco, non è. Quindi, quando dice con sé la voglia di non tornare più, significa questo. Cioè, se tu hai fatto una scelta, e nessuno ti ha obbligato. Qualcuno è stato obbligato a fare la professione?
No.
Penso di no, io nemmeno sono stato obbligato. Gesù nemmeno mi ha obbligato a farla. Nel momento in cui mi ha chiamato, mi ha posto, mi ha chiesto, io ti propongo, tu che vuoi fare? Io ho dovuto scegliere, io ho deciso, io ho scelto. Certo, lui mi ha chiamato, ma io ho deciso, io ho scelto. Allora, è quella frase che dice anche Gesù nel Vangelo, quando metti mano all'aratro, non ti devi voltare indietro. Cioè, vale a dire, ripeto, non perché dobbiamo abbandonare il nostro passato, non è questo il senso. Vuol dire, attenzione, guardiamo in avanti. E se anche ci sono delle cose che non vanno, ci sono momenti, ecco, anche di crisi, questo non vuol dire che bisogna buttare tutto all'aria. La crisi si supera. Qualche cosa che non va si supera. E nel momento in cui noi indietreggiamo, cominciare a fare passi indietro, che poi, ecco, diventa più faticoso riprendere il cammino. Ancora poi dice un'altra cosa, prima di non essere sincero, pensi a chi ti tradisci solo tu. Un'altra caratteristica che noi dobbiamo imparare nelle nostre fraternità è imparare ad essere un po' più sincero, non solo nelle parole, ma anche negli atteggiamenti. Cioè, che cosa vuol dire? E togliamo un po' le maschere che mettiamo in ogni circostanza. A volte noi siamo bravi, siamo dei bravi attori. Ci mettiamo su quel palcoscenico e per ogni scena interpretiamo il nostro personaggio. Non va bene questo nel cammino di fraternità. Che cosa facciamo nel momento in cui noi agiamo o ci comportiamo in questo modo? Prendiamo in giro noi stessi. Noi pensiamo di prendere in giro gli altri, ma stiamo prendendo in giro noi stessi. E allora ecco l'altra cosa a cui dobbiamo fare attenzione. Ancora, prima di non essere d'accordo, prova ad ascoltare un po' di più. E questa è un'altra cosa. Le lingue, le bocche che dovrebbero stare un po' più zitti e le orecchie che dovrebbero ascoltare un po' di più. Perché noi siamo soliti parlare e sparlare, però non vogliamo ascoltare ragioni. E allora, ecco, tutte queste cose che sto dicendo sono cose che se noi non facciamo attenzione vanno a minare il cammino della fraternità, non solo il mio, ma anche il cammino della fraternità e il condividere con i fratelli un cammino. E allora, ascoltare significa non pretendere nemmeno dall'altro. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Chi viene qua, chi viene in fraternità, non viene perché dice, mo c'è un ministro, c'è un consiglio, e quindi io mi metto seduto, bello comodo, devo ricevere. Dove sta scritto che tu devi ricevere? Mi sembra che Gesù non ha detto, tu vai perché devi ricevere, ma ha detto, gratuitamente hai ricevuto e gratuitamente dai. Quindi chiunque arriva in fraternità, anche l'ultimo che è arrivato, viene sicuramente per attingere a una fonte, ma viene a, non viene soltanto per ricevere poi dagli altri, cioè vale a dire il lasciarsi servire, ma viene con tutta la voglia di dare. E deve venire con questo spirito, perché se ognuno di noi arrivasse perché vuole pretendere degli altri, e vi posso assicurare, perché ripeto, sono anni che io sto seguendo anche delle fraternità locali dell'Ops, come anche conosco un po' a volte la realtà dell'Ops. Ma c'è un ministro, ci sono i consiglieri, devono fare loro, vabbè, ma io sono un semplice professo, oppure ma io sono un novizio, ma io sono, ma che sei? Si può sapere che sei, chi sei innanzitutto? Tu sei una persona che sei chiamata a donarti, che poi il ministro con gli altri devono, sono chiamati a rendere un servizio di animazione alla fraternità, questa è un'altra cosa, ma questo non ti permette di pretendere che tu te ne stai con le braccia conserte, seduto con il tuo bel culetto sulla sedia, in attesa che gli altri facciano per te. Non va bene. Gesù Cristo l'ha detto, io non sono venuto per essere servito, ma per servire. E questo l'ha detto lui agli apostoli, ma lo dice anche a noi oggi. Allora, vedete, prima di, ecco, in questo viaggio che noi facciamo, noi dobbiamo calcolare un po' tutte queste cose. Ecco, ho voluto un po' soffermarmi e partire da questo, perché? Perché se noi non impariamo questo, anche le relazioni tra noi diventano complesse e difficili. Non c'è cosa più bella, ecco, e noi ce ne riempiamo la bocca, anche stamattina qualcuno ha chiamato per noi, ha detto no, fratello, sorella, noi ci riempiamo la bocca, che cosa bella di chiamarci fratelli e sorelle. Ma dietro questa parola fratelli e sorelle ci deve essere poi la piena libertà veramente di vedere l'altro come tale. Cioè vale a dire, se questo è mio fratello e mia sorella, devo cercare di costruire una relazione con queste persone. Ma se con queste persone non costruisco nessuna relazione, continuerò a dire che bello, fratello, sorella, però se io devo dire di quella persona o dell'altra persona chi è e com'è, non saprò dire niente. Questa è un'altra negatività nelle nostre fraternità. Oggi si dice, ma c'è la privacy, anche a volte sembra nei nostri conventi. Ma questo fratello dove sta? No, non si può dire c'è la privacy. A faccia mia, c'è la privacy. Per sapere dove sta un fratello c'è la privacy. Ecco, spero che almeno tra voi non sia così, che c'è la cosiddetta privacy. La privacy che diventa, ecco, non far sapere i fatti miei. La privacy è tutt'altra cosa. Ecco, nelle nostre fraternità, ecco, la privacy dovrebbe essere una parola che dovremmo cancellare, perché questo non vuol dire che devo dire tutti i fatti miei, perché ci sono cose sicuramente profonde che si dicono solo ad alcuni, però che si condivida un po' la vita, bella o meno bella, che a volte viviamo, le relazioni. Dio nel momento in cui ha creato l'uomo, ha detto, ha creato maschio e femmina, cioè vale a dire, li ha creati insieme, per stare insieme, non ha creato l'uomo da solo, perché se no avrebbe creato delle isolette e quindi ognuno viveva per i fatti propri. Noi siamo esseri in relazione, ed è importante questo. La fraternità si vive proprio nella relazione con l'altro, perché insieme con l'altro io sono chiamato a costruire un qualche cosa di importante, di bello, che è il regno di Dio. E allora, se non ci sta, se non ci sono queste cose e non ci sono un po' queste basi, Attenzione, io invito i singoli e poi anche le fraternità ad interrogarsi e a rivedere il proprio cammino, perché significa che c'è qualche cosa che non va. C'è qualche cosa che non va. Non tanto non perché la persona sia pazza o non stia bene, c'è qualche cosa che non va nella scelta. Nella scelta. Anche se certamente nel momento in cui si arriva a fare la professione, è un passo che ormai ha segnato per tutta la vita. E allora questo dico anche un'altra cosa a ministri, consigli, formatori. Prima di arrivare alla professione, ponderiamo bene i cammini. Sì, ponderiamo bene i cammini. Lo dico per noi, primo ordine, ma lo dico anche per voi, perché si stanno assistendo a troppe persone che arrivano a fare la professione anche con facilità e poi dopo le perdiamo per strada. Perché? Perché non hanno fatto una scelta. E quali sono poi le motivazioni? Si incomincia ad additare la fraternità. Ma qua non si fa niente. E qua è così, e qua è così, ma perché finora come si è fatto? Cioè, come dopo la professione, Quindi, attenzione. Allora, vi sto dicendo tutto questo perché il tema nella prima parte della formazione parla del compimento. Compimento. Che cosa significa compimento, secondo voi? La parola compimento. Non abbiate paura di parlare perché non va magne e non
stiamo... La realizzazione di qualcosa.
Eh?
La realizzazione di qualcosa.
Ditevi. Portare a termine.
Compiere.
Raggiungere la pienezza di qualcosa.
Bene. Il brano che vi voglio proporre, che propone il testo e che adesso vi voglio rileggere, è un po' il brano di Matteo, al capitolo 5, lo trovo un attimo, e dice così, capitolo 5, versetti 17-20, più 19. Dice Gesù: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Matteo, perché scrive questo brano? Perché, ecco, inizia il brano dicendo non crediate, parlando, ecco, fa parlare Gesù, non crediate che siano venuto ad abolire la legge e i profeti, perché nella comunità di Matteo si sta vivendo un po' di confusione riguardo alla persona di Gesù. C'è chi dice che appunto è venuto ad abolire tutto, cioè vale a dire l'Antico Testamento, ormai è venuto lui e quindi non conta più niente dell'Antico Testamento. Chi dice altre cose, è la stessa cosa che noi oggi, se noi ascoltiamo un po' in giro, ognuno tiene una sua idea e dice la sua su Gesù Cristo. Ognuno fa poi l'apostolo, il teologo, dice, facciamo dire a Gesù cose strabilianti, oppure facciamo fare cose a Gesù che non stanno né in cielo né in terra, che non si trovano scritte nemmeno nel Vangelo. E allora Matteo dice una cosa, attenzione. Prima di aprire bocca, noi dobbiamo, ecco, cercare di capire realmente chi è Gesù e di conoscerlo. Perché se no, se noi non conosciamo Gesù Cristo, se noi non sappiamo realmente chi è, diremo un sacco di fesserie, di bagianate. Infatti quando Gesù dice, ecco, Matteo fa dire a Gesù chiaramente, io non sono venuto ad abolire. Gesù non è venuto ad abolire niente. Tutto ciò che nell'Antico Testamento noi troviamo è parola di Dio. Ed è un qualche cosa che comunque Dio, per mezzo dei profeti, ode altri che ha chiamato, ha realizzato. Certo, Gesù viene a dire però un'altra cosa importante. Non sono venuto ad abolire, però, ma sono venuto a dare compimento, cioè vale a dire tutto ciò che era stato predetto, tutto ciò che era stato scritto, tutto ciò che noi troviamo, trova la sua piena, ecco, completezza, realizzazione nella persona che è Gesù Cristo. Tutto in funzione di, tutto partendo da. Quindi quando Gesù parla della legge, dice che è una cosa positiva ed è una cosa importante. Le 10 tavole, ecco, che sono state scritte sul Monte Sinai, ecco, Dio che consegna a Mosè le 10 tavole della, e quindi le 10 parole della legge, non è cosa negativa, assolutamente. Però che cosa è successo anche nei confronti della legge? I capi religiosi che cosa hanno fatto? Hanno poi messo accanto a queste 10 parole, ma tante prescrizioni, mamma mia, hanno fatto di tutto e di più. Infatti, se noi quando leggiamo i Vangeli, prima le abluzioni e le decime e queste qua, sono tutte prescrizioni che non troviamo nella legge, ma sono prescrizioni scritte dagli uomini. Tant'è vero che Gesù quando dice ai farisei, ecco, ai capi religiosi, siete dei farisei, siete dei ipocriti, perché? Perché avete messo dei pesi sulle spalle della gente, e che poi voi non portate, ecco, cioè voleva dire proprio tutte queste prescrizioni che sono state aggiunte alla legge. La legge è qualcosa di importante, di fondamentale, perché? Perché aiuta il cammino della vita dell'uomo. Però Gesù dice una cosa importante, ma la legge non ti salva. La legge scritta non ti salva, no, resta legge scritta. Chi è e che cosa ti salva? È Lui, è Gesù Cristo. Ecco perché Lui dice sono venuto a dare compimento. Cioè vale a dire ciò che è racchiuso nella legge, il precetto dell'amore, che è racchiuso un po' in quella legge, è ciò che io sono venuto a realizzare con la mia vita. La legge non ti perdona nessun peccato. Gesù Cristo ci perdona i peccati e così via. Quindi quando Gesù dice sono venuto a dare compimento, significa è venuto a dare piena realizzazione alla vita dell'uomo, a ciò che lui è, a ciò che deve essere e ciò che è chiamato ad essere giorno dopo giorno. E proprio per capire meglio questo, vi voglio leggere, sempre dal testo, questo raccontino. E per dire, ecco, che cosa vuol dire compimento, cambiamento, Gesù che viene a realizzare il tutto. C'è un racconto ebraico che dice che un giorno un gruppo di studenti di una scuola rabbinica si presentarono al loro vecchio maestro rabbino dicendo: Maestro, lungo la strada abbiamo sentito alcuni che sostenevano che il Messia è venuto. Il vecchio maestro, non disse una parola. Aprì la finestra, guardò in strada prima a destra e poi a sinistra. Poi la chiuse, rientrò e scosse la testa, come a dire, se il Messia fosse venuto, qualcosa avrebbe dovuto cambiare. Tutto invece era come prima, ancora il peccato, l'ingiustizia, la sofferenza, la morte. E allora in che cosa consiste il compimento? Se tutto rimane come prima? E allora cari fratelli e sorelle, ma Gesù Cristo realmente è venuto? È venuto realmente? Sì o no?
Sì.
Ma nella vostra vita è venuto realmente il Messia?
Sì.
Perché se è venuto, quel maestro quando si affaccia alla finestra e si guarda a destra e a sinistra e dice ma quando non ho visto niente di nuovo? Nulla di nuovo sotto il cielo. Cioè vale a dire se Gesù Cristo è colui che è venuto a dare compimento, cioè vale a dire è venuto a cambiare qualche cosa, nella mia vita che cosa ha realizzato fino ad oggi? Se mi guardo Ecco, se guardo il mio passato e guardo a ciò che ero e a ciò che sono, ma c'è stato un cambiamento? Perché se non c'è stato nessun cambiamento, io a volte sento dire, Madonna, ma come già fa? Ma io sempre gli stessi peccati. Vabbè, su questo, che ci sono dei peccatucci che ogni giorno noi facciamo, perché purtroppo frenare un po' la lingua o altro diventa un po' difficile. Ma io sono sempre la stessa persona. E allora io direi, stai inguaiato. Perché se sei sempre la stessa persona, significa che Gesù Cristo tu ancora non l'hai incontrato. O seppure l'hai incontrato, io stavo in fatto suo e tu stavi in fatto tuo. Cioè, vale a dire, non ha portato niente di nuovo nella tua vita, nella tua esistenza. Allora, in che cosa consiste il compimento se tutto rimane come prima? E allora in questo dobbiamo interrogarci, se io non riesco ad andare a smussare alcune cose dentro di me, a cambiare alcune cose dentro di me, che poi non realizzo da solo, questa è la cosa bella, non è che le realizzo io da solo, c'è la grazia di Dio che per mezzo del suo figlio viene a realizzarle in me, significa che questo compimento ancora Gesù Cristo non l'ha realizzato nella mia vita, ma non perché lui non lo voglia realizzare, perché il suo desiderio è questo. Sono io che non glielo permetto. Ieri sera, nella preghiera di Avvento che è stato fatto, a un certo punto è stato letto che, ecco, Gesù Cristo è colui che bussa. E io portavo un po' questo esempio, che ripeto spesso, ma che penso che conosciate anche voi. Noi immaginiamo la porta della nostra vita come... Ecco, questa porta che ha la maniglia solo all'interno, da fuori si può aprire solo con la chiave. Giustamente, chi tiene le chiavi di casa non siete voi, sono io. Quindi, se voi venite a casa mia, per entrare dovete bussare. La stessa cosa è Gesù Cristo. Questo per dire quanto sia tenero il Signore e quanto sia delicato. Lui non sponda le porte. Lui bussa delicatamente alla porta della vita di ognuno di noi. Siamo noi poi che apriamo o meno. E allora, e questo è l'interrogativo che oggi voglio porre, ancora una volta a me ma anche a voi, ma se in 30 anni io non sono cambiato, o sono cambiato nella minima parte, e quindi tutte quelle cose che dentro di me facevano porre in mano resistenza e non mi portavano ad andare verso gli altri sono rimasti in un modo forte, significa che io nella mia vita non ho già capito niente e ho sbagliato a fare la scelta. Però devo dire, ringraziando Dio, che un percorso l'ho fatto, il Signore me l'ha fatto fare, quindi alcuni angolini mi ha aiutato a smussarli. Quindi se mi vado a guardare un po' dietro, devo dire anche ti ringrazio Signore perché qualche cosina c'è stato, quindi devo fare ancora tanto cammino davanti a me, però qualche cosina ecco, si è realizzato, quindi significa che l'incontro con Lui, ecco qualche cosa di positivo ha portato. E allora quando noi parliamo di compimento e attraverso questa storia, noi dobbiamo capire questo, che a volte si vive una fede molto all'acqua di rosa, questo è vero. Oppure abbiamo un'idea di Gesù Cristo come Gesù, il Gesù che è pietoso, ma Gesù è una persona concreta. Gesù ha parlato con concretezza nella sua vita. Non è soltanto colui che dice che peccato, quando ha visto qualche persona, quanto mi dispiace, che peccato, ma tu sei cieco, mi dispiace, così, tutte queste cose che ti fanno slanguinare pure il cuore. No, Gesù è stato molto concreto. Di che cosa hai bisogno? Che io riabbia la vista. Bene. La tua fede ti ha permesso tutto questo. Donna, nessuno ti ha condannato, nemmeno io ti condanno, va, non peccare più, e così via. Sono tanti gli episodi, lo sappiamo, nella vita di Gesù Cristo. C'è un altro episodio che ci dice quanto è importante che noi conosciamo il Cristo, ma conoscerlo non soltanto per sentito dire, per quello che abbiamo sentito al catechismo, o per quello che ci dicono durante le omelie o altro, ma conoscere Gesù, quando parliamo di conoscere, significa esperienza che io faccio ogni giorno con Lui, ogni giorno però, non ogni tanto. Per chi è sposato penso che non è che ogni tanto si vede con la moglie, con il marito, ma ogni giorno condividono insieme un cammino. C'è anche chi lo fa, vi facevo poco, c'è anche chi lo fa, però chi fa in questo modo sicuramente non vive un cammino familiare. E allora un giorno c'era Giovanni Battista con Giovanni e Andrea. A un certo punto passa Gesù. Giovanni Battista gli dice, ecco l'agnello di Dio. Gli indica Gesù come colui che devono seguire. Tanto è vero che lui si mettono a seguirlo, Gesù a un certo punto si sente un poco seguito, si volta e dice così, ma che gli ha detto uomo? Che cercate? Dove abiti? Venite e vedete. E infatti andarono. Non sappiamo che hanno fatto, dice Giovanni, erano le 4 del pomeriggio. Potreste dire, ma che ci interessa se era mattina, se era pomeriggio, se era sera? Beh, si sono incontrati, sono stati insieme. No, perché è importante che in quell'ora, in quel momento, loro hanno incontrato il Messia, il Signore, coloro che gli ha cambiato totalmente la vita e l'esistenza. Ma questo grazie perché, anche perché Giovanni Battista non teneva, ecco, per sé i suoi discepoli. Lui era consapevole di essere un testimone, un messaggero, tant'è vero che appena arriva Gesù dice è lui adesso che dovete seguire, non più me, ma è lui la persona che vi può cambiare dal profondo, può cambiare la vostra vita, può cambiare, ecco, può ridarti la dignità che tu hai perduto a causa del peccato, a causa di tanto altro. E quindi ci dice che si fermarono con lui e quel fermarsi è stato così positivo, forse in quelle poche ore hanno così, ecco, conosciuto il Cristo, che tanto è per Andrea appena va a casa, c'è suo fratello Simone, gli dice abbiamo incontrato il Messia. Questo, vabbè, semplicemente Giovanni lo descrive, però capite che in quel dialogo che i due fratelli hanno avuto è stato così pregnante, così convincente, che tanto è vero che Simone dice voglio andarlo a conoscere pure io. Allora capite che cosa significa conoscenza? Se noi non abbiamo questa conoscenza, che non significa dire Gesù è nato a Betlemme da Maria e Giuseppe era suo padre putativo, Gesù ha fatto questo, Gesù, cioè vale a dire praticamente c'è una tematica, la storiella. È facile dire anche la storiella. No, Gesù va narrato con la vita, ogni giorno. Non solo con le parole. Francesco diceva, se è necessario, dite anche le parole, ma se no basta la vita. Quindi è importante. E allora il compimento vuol dire proprio questo. Ecco, Gesù è colui che è venuto a rendere compimento, e cioè, vale a dire, è colui che ha dato un volto diverso a tutte le cose e anche a noi, su uomini. Quindi il rabbino del racconto nota che nulla è cambiato, in quanto per lui il compimento era inteso come capovolgimento della situazione. Se Dio non capovolge, ecco, la testa in giù e i piedi in alto, cioè vale a dire se non mi trasforma totalmente, significa che c'è qualche cosa che non va. Sto ponendo resistenza. Dice Marco nel capitolo 3, quando Gesù chiama gli apostoli, ci dice una cosa importante. Li chiamò perché stessero con lui e poi per inviarli. La prima condizione, perché noi pensiamo che vivere Gesù significa subito e mi fa tante, andiamo dagli ammalati, la mensa, queste cose, sì, tutte cose buone e positive, ma il primo motivo per cui Gesù li chiama perché stessero con lui. Cioè noi dobbiamo motivare tutte le cose che noi andiamo a fare, e la motivazione prima e unica ha un nome, ha un volto, si chiama Gesù Cristo. Cioè noi dobbiamo andare a riempire tutte le cose che facciamo, a dargli, ecco, gusto attraverso la persona che è Gesù Cristo. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. E allora, ecco, andiamo a condire tutte le cose con la persona di Cristo, se no diventano solo cose che noi facciamo e ci riempiamo a volte anche la bocca a dire ah, ma io faccio tante cose, tante opere di bene, ma io faccio dalla mattina alla sera, Ma qualche volta ti fermi un poco a pregare? O fai soltanto? Cioè, trovi lo spazio per pregare? Ma poi non ho tempo. No, non ho tempo. Tengo tante cose da fare. Non c'è mai tempo per il Signore. Però poi, ecco, pretendiamo di essere riconosciuti, di dire, ecco, ma quando di avere il nostro grazie, di essere messi sui nostri bei piedistalli, per dire quanto sei bravo, quanto sei bravo, e fare anche gli applausi. Ma Gesù, gli applausi e tant'altro non se ne importa proprio, non gli servono. Quando tu fai l'elemosina non sarà per la tua destra ciò che fa la sinistra, cioè vale a dire nel segreto, cioè farlo veramente dal più profondo del cuore. E allora il compimento, non crediate che io sono venuto ad abolire, no, non è venuto ad abolire, ma a dare pienezza a tutte queste cose. E allora così come Gesù anche noi dobbiamo insegnare a fare la stessa cosa, perché se non lo facciamo, chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Quindi la testimonianza. La testimonianza che noi siamo chiamati a dare, perché se non la diamo, ecco, ritorniamo al discorso di prima, se noi, cioè, ma tanto ci sono i sacerdoti, e ci sono i frati, e ci sono le suore, ci sta questo, e ci sta quell'altro, e tu a dove stai? Ma nel momento in cui Gesù ha detto, mi sembra una parola, prima di ritornare al Padre, ha detto delle cose essenziali, mi sembra, se poi mi sbaglio, correggetemi, andate in tutto il mondo e annunciate la buona novella. Ma chi l'ha detta questa cosa? Ah no, ma quelli c'erano gli apostoli. Sì, l'ha detto agli apostoli, è vero. E c'era Maria sicuramente, quindi sono loro che si devono interessare di queste cose. Che c'entro io? Ma che c'entro io per andare ad annunciare la buona novella a Gesù Cristo, a portare il Vangelo, a portare questo? Che sono? Ma queste sono cose da preti, da frati, da suore? Eh no, mi dispiace. Ma quel giorno non c'erano solo gli apostoli, parla anche dei discepoli, cioè vale a dire c'era il popolo di Dio. E quelle parole non le ha detto soltanto per i sacerdoti o per i religiosi. Carissimi fratelli e sorelle, l'ha detto per tutti i battezzati, per tutti coloro che sono battezzati e vogliono vivere nella fede. Quindi tutti siamo investiti da questa commissione di andare e portare, non solo con le parole, ma ripeto, con la vita e con l'esempio. E passo adesso a Francesco d'Assisi per capire ancora meglio, ecco, tutto questo. Francesco aveva i suoi obiettivi nella vita, lo sappiamo bene, stava già ben costruendo tutto il suo futuro perché doveva essere una persona importante, figuriamoci, doveva essere il primo un po' del cittadino, quindi doveva ben vedere come fare, era colui che sicuramente avendo i soldi poi aveva una bella compagnia anche che l'accompagnava, quindi faceva un bel po' di cosette. Ma a un certo punto avviene qualche cosa di strano nella sua vita. Si imbatte in un libro, in un libricino, che per giunta era pure proibito, perché chi lo teneva era reo anche, rischiava la morte e di essere anche torturato. Ed è proprio nella prigione di Perugia che avviene questo. Incomincia a leggere quelle parole, che forse aveva già pure sentito, perché qualche volta si ricordava di andare a messa. Non è che Francesco era proprio uno scalmanato, e quindi ogni tanto, pensa Natale, Pasqua, con i genitori andava pure a messa, come facciamo tanti oggi, a Natale, Natale e Pasqua, e forse ci si confessa pure. Quindi sicuramente aveva sentito già delle parole, come ieri sera, ama i tuoi nemici, prega per i tuoi persecutori, se qualcuno vuole venire dietro di me, prende la sua croce ogni giorno e mi segua, non sono venuto per essere servito, ma per servire, e così via. Queste parole che risultano inizialmente un po' così, però poi piano piano cominciano a interessare Francesco, e ha tutto un anno per poterle rileggere, leggere e rileggere, leggere e rileggere. E più leggeva e più incominciava qualche cosa di strano nella sua vita. Cioè incominciò ad andare in crisi, a dire ma queste parole sono forse anche per me. E ma io allora in tutto questo che sto facendo? Ne sto vivendo? Non tanto. E quindi Francesco piano piano incomincia ad andare in crisi, tant'è vero che quando torna a casa incomincia ad amare anche i luoghi un po' più solitari, incomincia ad appartarsi, incomincia a stare un po' da solo, perché ha bisogno di riflettere. Mi sembra che nel Vangelo c'è un brano di una persona che a un certo punto incomincia a rientrare in se stesso, incomincia un po' a riflettere e dire: ma che sto combinando? Che cosa ho fatto? Era un figlio che se n'era andato da casa. E quindi Francesco incomincia a riflettere, incomincia a ragionare, incomincia a dire: ma queste parole sono per me. Ma la cosa bella è che poi piano piano, piano piano, piano piano, e tutto è avvenuto nell'arco di alcuni anni, non è che tutto è successo subito, assolutamente, c'è stato tutto un cammino dove Francesco ha dovuto decidere, ecco, nel suo viaggio che cosa portare, che cosa mettere in quella valigia. Quindi ha dovuto riflettere per dire che comincio a mettere in questa valigia, e poi vedremo che cosa ha messo. E quindi Francesco dice: ma dietro queste parole c'è una persona. E questa persona si chiama Gesù. Cioè lui riscopre una persona vivente che incomincia piano piano a conoscere. E solo nel momento in cui lui incomincia a conoscere più profondamente che iniziano le scelte. Solo allora Francesco incomincia a scegliere. Cioè era a dire, incomincia a scendere da quel cavallo, che era, il cavallo era il segno del potere, della sicurezza, il proprio io che stava ben radicato su quel cavallo. Francesco a un certo punto ha dovuto scendere dalle sue sicurezze, dal suo piedistallo, ha dovuto vincere se stesso, perché di lì a poco distante c'era una persona che lui schifava e aveva un ribrezzo enorme. Solo a vederlo, immaginiamo ad avvicinarsi, a sentire il puzzo che emanava. È sceso e è andato ad abbracciare quel lebbroso. In quel lebbroso ha ritrovato il volto di Cristo, quel volto che aveva già incontrato in quel crocifisso che gli aveva detto: Francesco, va, ripara la mia casa che come vedi è in rovina. Che poi sappiamo bene, incomincia a ricostruirla con i mattoni, ma poi capisce che cosa vuol dire. Fino poi a giungere a fare la scelta definitiva. Ma quella scelta definitiva gli è dovuta costare parecchio, perché ha dovuto decidere che cosa mettere in quella valigia per intraprendere quel viaggio. Gesù gli stava indicando una meta, però nello stesso tempo lui doveva decidere che cosa mettere in quella valigia. Ha tolto anche i sandali, ha tolto tutto da quella valigia, si è riportato solo un sacco e delle brache e basta. Decide di vivere da povero con i poveri. Ma questo perché? Grazie alla conoscenza di Gesù Cristo, che, ecco qua, il compimento, gli ha cambiato totalmente l'esistenza, ha ribaltato, ha capovolto la sua situazione di uomo. Da cavaliere, povero. Da un fiero, ecco, da una persona che doveva essere un po' il primo cittadino, si fa l'ultimo per servire gli ultimi. Questo grazie all'incontro con Gesù Cristo. Senza l'incontro con il Cristo, la nostra vita non cambia, resterà sempre la stessa. Faremo, ecco, quel maestro che si affaccia e dire: ma io non trovo, non è cambiato niente. Se Francesco avesse chiuso quel libro e avesse detto: ma che mi interessano a me queste parole, ma che me ne importa a me, ma figurati, amare i miei nemici, e ma faccio con i miei amici, quindi... ma perché devo andare, oppure pregare per coloro che al limite mi hanno pure fatto del male, ma per piacere. Poteva dire e fare questo ragionamento, si è lasciato mettere in crisi. Allora ben venga che il Signore ci metta in crisi, ben venga che noi, ecco, a volte non stiamo in pace con noi stessi, perché Tutto ciò dovrebbe portarci a riflettere. Non tanto per piangerci addosso, il Signore non ha bisogno di persone che si piangono addosso, di piagnucoloni che vanno davanti a Lui e dire: ma Signore, ma io non ci riesco, ma io sono così, sono così. Il Signore dice: alzati, proprio adesso iniziamo oggi l'avvento, svegliati tu che dormi, destati, perché io ti ho dato tutte le capacità per poter vivere da persona sveglia e da persona attenta. E allora lascia stare il male, fa questo gioco, quello di farci diventare piagnucoloni o dire: ma non c'è niente da fare. Ma dove sta scritto che non c'è niente da fare? La grazia di Dio non viene mai meno. Sono io che vado a porre ostacoli, ma la grazia di Dio non viene mai meno. E allora lasciamola lavorare dentro di noi e attraverso di noi. E vado un po' a concludere, perché sennò va morbo troppo stamattina. Allora, alla luce di questa riflessione, per voi francescani e secolari, ecco, che vivete anche una vostra esperienza profonda nella società, nel mondo, siete persone che lavorano, quindi incontrate di tutto e di più. E allora, innanzitutto il Signore vi dice di non abolire sicuramente il vostro passato, ma di perfezionarlo e di completarlo attraverso la persona che è Cristo. E trovare il modo per mettersi a servizio nella comunità. Quindi il Signore non vi chiede di dimenticare il vostro passato, qualunque esso sia. Qualunque esso sia. Cioè non è che Francesco, nel momento in cui viene chiamato, ecco, ha dovuto dimenticare. No, ha fatto sì che quel passato, ecco, prendesse un nuovo volto. Francesco non è che ha dimenticato il passato, assolutamente, ma ha fatto sì che anche quell'esperienza del passato piano piano lo portasse dove poi lui è giunto. Quindi il Signore non ci chiede di dimenticare il nostro passato, ma ecco di rendere compimento a ciò che è stato attraverso l'accoglienza di Lui perché possa rinnovare la nostra vita. Nella Evangelium Gaudium Papa Francesco ci ricorda, e ricorda a tutti coloro che vivono l'apostolato nella Chiesa, che non è tempo di preservare i propri spazi personali, di attaccarsi alle sicurezze terrene, quanto piuttosto di spendere la propria vita per gli ultimi. I tempi di oggi chiedono di non cadere in una cilia egoistica. Oggi c'è bisogno di discepoli che non si sentano dei forzati dall'impegno, che cadano in un pessimismo sterile e che si presentino agli altri con la faccia scura, non felici di quello che fanno. Papa Francesco, come il santo di Assisi, invita ad essere sempre lieti perché consapevoli di avere per primi sperimentato la gioia dell'incontro con Cristo. Non lamentarsi, ma lavorare sulle relazioni e sulle situazioni che ci circondano. È facile lamentarsi. Ma lamentarsi che cosa ci porta? Ad incupirci e ci presentiamo agli altri con il volto proprio, mamma mia, altro che Cristo è risorto, sta ancora lì dalla tomba Gesù. Quindi noi dobbiamo camminare con il risorto da risorti. Dobbiamo cercare, ma voi mi dite, a gioia, ma io tengo tanti problemi. E tengo tanti problemi a casa, e problemi di salute. Ma scusatemi, ma lo capisco che ci sono problemi, sofferenze, eccetera, eccetera. Ma se noi guardiamo al Cristo, sicuramente, ecco, e se noi portiamo Cristo nel cuore, un po' più di gioia dovrebbe sgorgare. Anche Lui ha affrontato la sofferenza e il dolore. Non si è sottratto dalla sofferenza e dal dolore. Non si è sottratto anche dal rifiuto. E allora Gesù deve diventare sempre di più il nostro modello da poter incarnare e da poter vivere. Bene, Per ora mi fermo qua, così poi dopo, nel caso del dialogo, possiamo anche aggiungere altre cose. Quindi spero che in ognuno di noi Cristo realmente regni, perché dove Cristo regna, ecco, l'uomo è una creatura nuova, San Paolo lo dice, se uno è in Cristo è una creatura nuova. Che cosa significa essere nuovi? Significa saper vedere, saper ascoltare le cose e le persone in una maniera diversa. Anche le persone che a volte sono pesanti, non diciamo la parola, ma sono pesanti, ecco, possono essere visti e accolte con maggiore amore e carità, nonostante, lo so che a volte non è semplice, ecco, nel ritornello Irene Grande, non è facile, però, non è facile, ma c'è sempre quel però, non ce lo dimentichiamo. I cristiani e a volte anche parecchi francescani, di fronte a tante situazioni, che cosa fanno? Subito buttano la spugna. Buttare la spugna significa aver perso. Subito diciamo, non è facile, ma non è semplice, non è facile, ma come si fa? E come si fa ad amare queste? Come si fa ad amare? Non è facile, non è facile. Ecco qua, i piagnucoloni, e buttiamo subito le spugne. Questo lo sapete, che cosa facciamo? Diciamo, carissimo Dio, tu non puoi fare niente sopra di me. Quando, ecco quella frase, nulla è impossibile a Dio, noi diciamo, sì, noi non rendiamo possibile a Dio niente, perché io ci vado a mettere subito il tappo e quindi non permetto a Dio di poter agire. E allora mi dispiace, quando noi facciamo così abbiamo già perso e siamo già sconfitti. Altro che Gesù Cristo su quella croce ha vinto la morte, ha vinto il peccato. No, per me il risorto ancora non è arrivato. Sono ancora ai piedi di quella croce. E allora dobbiamo passare da quella croce a quel sepolcro e renderci conto che da quella croce Cristo è risorto e ha cambiato totalmente la nostra storia e le nostre vite. È iniziato un cammino diverso, perché Lui è la pienezza, Lui è il compimento di tutte quelle promesse che realmente si sono realizzate in Lui. Basta così. Grazie a voi.